Dal Salmo 45. Dio è per noi rifugio e fortezza, aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce. Perciò non temiamo se trema la terra, se vacillano i monti nel fondo del mare.
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.
Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio, la più santa delle dimore dell'Altissimo. Dio è in mezzo ad essa. Non potrà vacillare. Dio la soccorre allo spuntare dell'alba. Fremettero le genti, vacillarono i regni. Egli tuonò, si sgretolò la terra.
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.
Il Signore degli eserciti è con noi. Nostro baluardo è il Dio di Giacobbe. Venite, vedete le opere del Signore. Egli ha fatto cose tremende sulla terra.
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse: Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo, ma vi dico queste cose perché siate salvati. Egli era la lampada che arde e risplende, e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni. Le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. E anche il Padre che mi ha mandato ha dato testimonianza di me. Ma voi non avete mai ascoltato la sua voce, né avete mai visto il suo volto, e la sua parola non rimane in voi. Infatti non credete a colui che egli ha mandato. Voi scrutate le scritture, pensando di avere in esse la vita eterna. Sono proprio esse che danno testimonianza di me.
Pace bene amici e ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Siamo qui con voi a commentare la liturgia di questa terza domenica di Avvento secondo il rito ambrosiano. Questo lungo discorso che Gesù pronuncia, riportatoci dall'Evangelista Giovanni, ha come sfondo ideale un tribunale immaginario, così potremmo definirlo, nel quale si sta svolgendo un processo fra Gesù e i giudei. Quando l'Evangelista Giovanni scriveva, il tribunale non era più la Palestina ma il mondo, o meglio, forse, o comunque, il cuore dell'uomo. Questo è un tribunale immaginario, sempre, che si svolge tra due schieramenti, coloro che credono e coloro che non credono, gli appartenenti all'incredulità. E qui, in questo discorso che noi abbiamo letto soltanto la prima parte, in questo discorso le scene si sdoppiano. Nella prima parte, dal versetto 31 e 40, Gesù è l'accusato, per cui egli presenta i testimoni a sua difesa. Nella seconda parte, che la liturgia odierna non prende in considerazione, ma fa un tutt'uno, i ruoli si invertono e Gesù diventa l'accusatore. I testimoni a favore del Signore vengono qui elencati, sono Giovanni il Battista, il Padre, le opere e le scritture. La testimonianza di Giovanni viene appena accennata, anche se viene paragonata alla luce e il tema della luce ha un suo significato nel quarto Vangelo. Si legge: Egli era la lampada che arde e risplende, e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce. E qui Gesù si rivolge ai giudei, alla schiera che non credono. Questo perché, pur essendo valida questa testimonianza, Giovanni la riporta proprio in modo sintetico e brevissimo, questa testimonianza, pur essendo valida, rimane comunque una testimonianza umana che mutua la sua validità in quanto proveniente da un altro. Questo altro è Dio, che lo aveva rivestito della vocazione di precursore. Inoltre è una testimonianza che appartiene al passato. Qui l'evangelista Giovanni sta predicando alla sua comunità e quindi a distanze di alcuni decenni dai fatti riguardanti il Battista. E la testimonianza del Padre è quella che perdura sempre e che risulta essere più valida e significativa. È l'unica e vera testimonianza. Essa assume forme diverse. Le opere e le scritture. Le opere che Gesù compie e le scritture a cui fa riferimento. Allora, nonostante la testimonianza del Padre risulti essere valida e chiara, come mai, ci si chiede, ai giudei non è bastata? In loro, di fronte a questa testimonianza, subentra il rifiuto e non l'accoglienza. Perché? Perché, si risponde, Gesù prosegue il discorso, non basta vedere o sentire, bisogna ascoltare dal profondo. Occorre che la parola delle scritture prenda dimora dentro il cuore. I giudei e il mondo non amano Dio e si legge nei versetti successivi un rimprovero che Gesù rivolge ai giudei. Non avete in voi l'amore di Dio, è il versetto 42. Perciò questi non possono comprendere. Ci sono le belle parole, la parola di verità della scrittura, ci sono le opere che bisogna essere proprio ciechi per non vedere e raccogliere la testimonianza che scaturisce dall'opera, dalle opere, dai segni che Gesù compie, però se non si ama non si entra nel mistero, non ci si svela, non ci si apre al mistero per poterlo accogliere. Quindi essi, pur leggendo e studiando le scritture, cercano se stessi oppure su ciò che conferma le loro convinzioni religiose, cioè accolgono la testimonianza di Gesù filtrandola attraverso una precomprensione. Loro hanno una legge, hanno una tradizione orale anche, oltre che scritta, a cui fare riferimento. E ciò che è diverso da tutto questo viene a priori scartato. E quindi anche Gesù non viene accolto. Ma procediamo nel commento, lasciando lo spazio agli altri.
Proviamo a contestualizzare il brano del Vangelo di Giovanni che abbiamo letto. Siamo nel capitolo 5. Gesù sale a Gerusalemme per la seconda volta. Sappiamo che nel Vangelo di Giovanni Gesù sale 3 volte a Gerusalemme, a differenza dei sinottici in cui appunto ci va una volta sola quando subisce la passione. Ecco, in questa seconda salita si ferma presso una piscina, la piscina di Bezzatà, dove la gente andava per farsi guarire, perché si diceva che queste acque portassero guarigione. E qui c'è appunto un paralitico, e Gesù guarisce questo paralitico, ma è il giorno di sabato, sappiamo che non si possono compiere opere, neanche guarigioni in giorno di sabato, e allora nasce questa controversia fra Gesù e i farisei, i rappresentanti della religione ufficiale ebraica. E nell'ambito proprio di questa controversia ha luogo quella specie di dialogo forense in cui vengono chiamati testimoni, di cui parlava padre Gianni prima. E chi viene chiamato a testimoniare? Chi Gesù dice che gli rende testimonianza? Appunto, prima Giovanni, dice: voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza. Ma poi, dice ancora Gesù, le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse che io sto facendo, quindi si riferisce alla guarigione del paralitico, queste testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. E poi il Padre che mi ha mandato ha dato testimonianza di me, e poi alla fine le scritture. Le scritture sono proprio esse che danno testimonianza di me. Ecco, di questi testimoni noi vogliamo concentrarci, vogliamo fermare un momento la nostra riflessione sulle opere, le opere che danno testimonianza. Dice un commento che ho trovato: Gesù ci esorta a partecipare all'opera di Dio come ha fatto Lui. Di solito noi non consideriamo le cose da questo punto di vista, perché comunemente riteniamo che le cose da fare siano la nostra opera. Dio entra nel quadro come qualcuno che può aiutarci a compiere bene il nostro lavoro. Si dice dobbiamo pregare e ricevere la grazia di Dio per questo. In realtà ciò che si deve compiere non è la nostra opera, è l'opera di Dio, e si può dire che siamo noi a dare una mano partecipando a questa grande opera. La grazia o il libero dono di Dio è meglio intesa proprio come la concessione, il privilegio di partecipare a questa sua opera. Allora possiamo rinunciare a fare le nostre cose e cominciare a partecipare all'unica impresa efficace e reale, l'opera di Dio. Questa può includere molte delle cose che stiamo già facendo, ma rinnovando il modo in cui le facciamo e introducendo una nuova motivazione. E anche la nostra trasformazione, in ultima analisi, è opera di Dio. L'opera di Dio, come la sua sapienza, è rivoluzionaria, capovolge il mondo. Noi vi partecipiamo aggiungendo le nostre voci alle molte che si alzano coraggiosamente, perché ci sono molte persone in tutto il mondo che stanno compiendo l'opera di Dio. E la via di Gesù è un cammino che ci porta verso la libertà. Una libertà radicale che ci permette di partecipare alla grande opera d'arte di Dio liberamente, creativamente e tutti insieme. E allora, per concludere, potremmo così guardare la nostra vita e chiederci che cosa rende testimonianza a noi, che cosa testimonia che noi siamo cristiani, discepoli di Gesù. Potremmo dire il fatto che siamo battezzati, il fatto che andiamo in chiesa, il fatto che crediamo in quello che dice il Catechismo. Ma in realtà nel Vangelo c'è scritto che sono le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle testimoniano che il Padre mi ha mandato, quelle testimoniano che noi siamo discepoli di Gesù. E allora chiediamoci se le opere che noi stiamo facendo testimoniano nei nostri confronti, come le opere di Gesù testimoniavano che Lui era l'inviato del Padre. Ecco, le opere di Gesù, abbiamo visto, sono opere di liberazione. Sono opere che rialzano chi è bastonato dalla vita, sono opere luminose, sono le opere che vanno incontro all'uomo. Ecco, noi possiamo riflettere se le nostre opere rendono testimonianza del nostro essere discepoli di Gesù.
Nel preparare le letture per oggi, la mia attenzione è stata attratta dalla prima lettura. E mi accade raramente, in genere mi soffermo soprattutto sul Vangelo. E invece la mia attenzione è proprio caduta sulla prima lettura di Isaia, perché è una lettura che mi aiuta a capire meglio il Vangelo di oggi, di Giovanni. È una lettura piena di gioia, piena di speranza, e che in un tempo come quello che stiamo vivendo, il tempo di Avvento, mi aiuta, ecco, a riflettere, a entrare sempre di più in questo tempo così prezioso che mi prepara e ci prepara al Natale. E ci sono alcune parole importanti di questa prima lettura, e la parola che sempre mi colpisce e che ritorna tantissime volte, per la precisione 8 volte nei primi 8 versetti, è la parola ascoltare, il verbo ascoltare. E mi ha richiamato anche il Vangelo di oggi, quello che dice Gesù quando dice che la parola non rimane in voi, che potremmo tradurre perché non l'ascoltate, non rimane in voi perché non l'ascoltate. Quindi il tema dell'ascolto mi ha attratto in questa riflessione, perché per tanti motivi. Un po' perché oggi facciamo veramente fatica tutti quanti ad ascoltare veramente. E io stessa mi rendo conto di quanto sia difficile, un po' perché siamo sommersi da tanti messaggi, da tanti input e da tante cose che dobbiamo fare. Ascoltare richiede tempo, richiede silenzio, richiede fare spazio ed è veramente difficile ascoltare. Eppure mi sembra sempre di più di capire che questo verbo è il verbo fondamentale di Dio. Noi, come la mentalità greca, preferiamo il verbo del vedere, no? Siamo attratti dalle cose che vediamo. E invece la parola di Dio ci richiama molto, spessissimo, sempre, invece sull'ascolto della parola, perché è quella che ci può trasformare ed è quella che ci può far riconoscere Gesù nella nostra vita. E quindi è veramente importante. E questo verbo ritorna davvero tante volte e non è soltanto il verbo dell'ascolto di noi verso Dio, ma anche di Dio verso di noi, cioè nella Bibbia ritorna tante volte, in tante situazioni il profeta chiede l'ascolto di Dio, il credente chiede l'ascolto di Dio e l'ascolto è il segno proprio dell'amore vicendevole, del rispetto che ci deve essere in qualsiasi rapporto. Ed è per questo che mi sono soffermato su questo tema, perché davvero oggi il rispetto dell'altro, l'amore, il silenzio, il cedere il passo, il lasciare lo spazio all'altro è veramente diventato difficile. E quindi davvero questa lettura di oggi, così bella veramente, così piena di speranza, perché il profeta incoraggia la speranza, parla a un popolo che è devastato dalla sofferenza perché vive in esilio e vede soltanto il negativo, e invece lo invita a guardare oltre. E cosa lo invita a fare? A riflettere e ad ascoltare la parola, a fare memoria. L'ascolto è anche questo, la capacità di ascoltare la parola per fare memoria, per vedere che cosa il Signore ha fatto per noi nella nostra vita. Anche questa è una strada che non sempre percorriamo, il fare memoria di quello che abbiamo vissuto, delle cose belle che il Signore ha seminato nella nostra giornata. Per esempio, un esercizio che mi hanno insegnato e che cerco di fare, e non sempre ci riesco, alla sera vedere le cose belle che il Signore, fare memoria delle cose belle che ha seminato nella nostra giornata, cioè che cosa c'è di bello in quello che ho vissuto oggi, perché lì è Lui che si è manifestato nella mia vita, perché Lui si manifesta nella gioia. E io devo dire che nel leggere questa parola di oggi ho provato davvero una grande gioia, perché la lettura di oggi ci dice il nostro futuro, quello a cui siamo chiamati. Addirittura conclude dicendo che la terra, il cielo si dissolveranno, cioè le cose che noi consideriamo indistruttibili finiranno, però Lui non finirà, perché la salvezza del Signore dura per sempre. Quindi ciò che conta nella nostra vita, la roccia della nostra vita, è proprio la fede nel Signore.
E riprendiamo dagli studi di Radio Missione Francescana il nostro commento alla liturgia della parola di questa terza domenica di Avvento.
Questa canzone che abbiamo ascoltato era sulla testimonianza, si riferiva agli apostoli, però penso che c'entrasse molto con questo Vangelo, no? Che parla di testimonianza, perché dice: voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla verità. Giovanni ha dato testimonianza alla verità, cioè ha dato testimonianza a qualcun altro. L'abbiamo già detto anche altre volte, Giovanni non ha dato testimonianza di se stesso, ha testimoniato su Gesù, sul Figlio di Dio. Gesù stesso non dà testimonianza di se stesso, perché in questo Vangelo dice che Lui viene dal Padre e che rende testimonianza al Padre. Quindi è il Padre che mi ha mandato, è il Padre che ha dato testimonianza di me, e le opere che io sto facendo testimoniano di me, che il Padre mi ha mandato. Quindi Gesù stesso non testimonia per se stesso e di se stesso, ma rimanda tutto al Padre. E allora questo cosa vuol dire per noi? È un insegnamento per noi. Dobbiamo vivere dando testimonianza non di noi stessi, ma al Signore Gesù. E noi vediamo che i farisei, i giudei, invece, in fondo, vogliono dare testimonianza di se stessi. Non accettano che qualcun altro sia testimone della verità, lo rifiutano. Prima Marco spiegava il brano precedente questo Vangelo, dove appunto Gesù guarisce quell'uomo davanti alla piscina, quell'uomo paralitico, e i giudei si adirano contro di lui perché compie questo miracolo nel giorno di sabato. In fondo i giudei non sono disposti ad ascoltare la parola, ad ascoltare la scrittura. Voi scrutate le scritture pensando di avere in esse la vita eterna, ma sono proprio esse che danno testimonianza di me e voi in fondo mi rifiutate, non ascoltate la mia parola. Quindi i giudei in fondo non sono disponibili ad ascoltare il Signore Gesù. E che cosa ascoltano? Ascoltano loro stessi, le loro idee, la loro presunzione. Ecco che quando si ascolta se stessi invece di annunciare qualcun altro, si cade nell'errore dei giudei, dei farisei, delle persone che al tempo di Gesù appunto non si sono resi conto di chi avevano in mezzo a loro. E invece le letture di oggi proprio ci parlano di questa testimonianza. Prima Angela citava la prima lettura. A me ha colpito molto nella prima lettura quello che si dice quando appunto dice il Signore: voi che cercate il Signore, guardate alla roccia da cui siete stati tagliati, alla cava da cui siete stati estratti, guardate ad Abramo, vostro padre, a Sara che vi ha partorito. Poiché io chiamai lui solo, lo benedissi e lo moltiplicai. Ecco, il Signore fa riferimento ad Abramo, a Sara, al padre dei credenti, a colui che ha reso testimonianza della presenza di Dio nella vita del suo popolo. E poi ancora San Paolo, nella lettera ai Corinzi, ci dice che noi dobbiamo diventare, noi siamo infatti dinanzi a Dio il profumo di Cristo, per quelli che si salvano e per quelli che si perdono. E quindi dobbiamo diventare qualcuno che annuncia il profumo di Cristo, che annuncia qualcos'altro, qualcun altro. E poi ancora appunto nel Vangelo questo viene reso ancora più evidente dal fatto della figura di Giovanni Battista, che testimonia la verità, che è Gesù, e di Gesù stesso, che testimonia le opere del Padre. Quindi c'è questo invito proprio a diventare testimoni, ma testimoni, come dicevo prima, non di noi stessi, ma della parola del Signore, dell'amore del Signore, della salvezza che il Signore è venuto e viene a portare sulla terra. Gesù nelle scritture è l'unico datore di vita. I giudei rifiutano questo datore di vita perché sono antropocentrici, guardano loro stessi, mentre Gesù guarda il Padre. Gesù è teocentrico, guarda il Padre. Gesù parla di una gloria. Nella lettera di San Paolo si parla di questa gloria, ma che non è la gloria del mondo, non è la gloria umana, è la gloria che si manifesta attraverso la vita di Gesù, attraverso la sua passione, la sua morte e la sua resurrezione. È una gloria che non salva noi stessi soltanto, ma è una manifestazione di Dio, e Gesù nella sua vita ha manifestato Dio attraverso la sua vita, attraverso la sua glorificazione che si è realizzata nella passione, nella morte e nella resurrezione. E ci dice che anche noi dobbiamo manifestare questa gloria, ma in che modo? Nel modo in cui l'ha manifestata Gesù, non certo in un altro modo, quindi non in un'affermazione di noi stessi, come invece di fatto non si vede bene nei giudei, ma in una manifestazione dell'amore, della misericordia e della salvezza che vengono da Dio attraverso Gesù Cristo.
Continuando questo discorso, questo commento, questo pensiero, considerazione di Irene, possiamo elencare un secondo motivo di incredulità, di incapacità ad accogliere la testimonianza che Gesù dà del Padre. E subito dopo questi versetti, ma sempre in questo lungo discorso che Gesù pronuncia, il Maestro esce con questa considerazione, con questo giudizio, meglio, rivolto ai giudei. E come potete credere voi che ricevete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio? Cioè la loro ricerca del mistero di Dio, che si svela nella storia progressivamente, diventa invece che un'accoglienza di questo mistero, diventa ricerca di una gloria reciproca. In fondo questi giudei stavano bene nella loro religiosità, nei loro schemi, nelle loro strutture, e quindi avevano paura. Allora si difendevano citando le scritture, ma non accoglievano una parola che poteva illuminare questa rivelazione di Dio che si è svolta nella storia, ma che poi è stata raccolta lungo i secoli, è stata stilata attraverso una scrittura, e costituiscono le scritture, cioè la parola di Dio che ha agito nella storia, che è stata codificata, e dell'anima, doveva essere l'anima del popolo ebraico, del popolo eletto. E questa ricerca di una gloria reciproca, chiusi nel circolo vizioso di un ascolto e di un dialogo reciproco, chiusi dentro lì, alla ricerca di una gloria reciproca, diventano impermeabili alla parola che li può mettere in discussione, perché di fatto loro non vogliono mettersi in discussione, stanno troppo bene nei loro schemi, hanno paura che i loro privilegi vengano scossi e sradicati e rifiutati. Mossi dalla paura, non riescono ad aprirsi al mistero d'amore del regno. Questo che vale per i giudei, questo rischio, questo errore commesso dai giudei, dai maestri della legge, è un rischio, un errore che può anche far capolino nel nostro cammino di fede. Molte volte anche noi, di fronte a certe parole ruvide e esigenti di Gesù Cristo, ci tiriamo indietro, siamo mossi da un sentimento di paura, non ascoltiamo, non viviamo la parola, la riserviamo soltanto per alcuni momenti della nostra vita, ma non entra nella concretezza del quotidiano, e così non riusciamo a gustare, a fare l'esperienza di questo amore di Dio che ci salva ed entra dentro il quotidiano.
Volevo tornare anch'io sulle prime due letture della liturgia di questa domenica. La prima, che ha già ricordato Angela, è del profeta Isaia e va contestualizzata verso la fine dell'esilio di Babilonia. Siamo nel VI secolo prima di Cristo e c'è questo profeta, in realtà anonimo, che viene chiamato il secondo Isaia, perché i suoi scritti sono confluiti appunto nel libro del grande Isaia. E appunto in questa situazione di esilio vuole consolare, vuole incoraggiare il popolo, perché vuole che cominci a intravedere un futuro che sarà di liberazione. Ecco il titolo, diciamo così, che la liturgia ambrosiana dà a questa domenica, ogni domenica di Avvento ha un suo titolo, è Le profezie adempiute. Ecco, qui Isaia vuole appunto mostrare, vuole confortare Israele, ricordandogli che il Signore interviene, il Signore non lo lascia nella desolazione. Vuole allora smuovere il popolo dal suo scoraggiamento, con la garanzia che Dio in qualche modo interverrà. E la condizione necessaria è proprio quella di ascoltare, no? C'è questa parola ascoltatemi, come diceva prima bene Angela, che risuona più volte, no? Come dire, tu devi in qualche modo, per ricevere questa buona notizia, devi renderti disponibile a sentirla, no? Dice ascoltatemi voi che siete in cerca di giustizia, voi che cercate il Signore. C'è questo popolo che come terra arida è assetato, no, di una notizia di salvezza, e il profeta dice ascoltate voi che siete in cerca di giustizia. E poi ancora, davvero il Signore ha pietà di Sion, ha pietà di tutte le sue rovine. Giubilo e gioia saranno in essa, ringraziamenti e melodie di canto. E poi ancora, ascoltatemi, o mio popolo, perché da me uscirà la legge, porrò il mio diritto come luce dei popoli. In me spereranno le isole, avranno fiducia nel mio braccio. Ecco, è tutta una serie di inviti ad ascoltare questa parola di novità che viene dal Signore, che viene da Yahweh, in questo contesto apparentemente di esilio, di sconfitta, di tutto perduto, di desolazione. La seconda lettura è tratta invece dalla lettera di San Paolo ai Corinzi e ci riporta al tema della testimonianza. Qui San Paolo, siamo appunto in ambiente, in epoca romana utilizza una immagine che viene appunto dal suo contesto, l'immagine del trionfo. Trionfo si intende quando c'era una vittoria militare, il capo, il generale, il comandante in capo sfilava nella città, di solito a Roma, comunque nella città principale, in un corteo dove veniva celebrata appunto la vittoria. E poi venivano sparsi petali profumati, venivano bruciati sui bracieri degli incensi odorosi e tutto questo profumo si spandeva ed era il profumo che annunciava appunto la vittoria. Ecco, San Paolo prende un po' questa immagine che era molto suggestiva per la gente del suo tempo e dice: Dio ci fa partecipare al suo trionfo in Cristo. Ecco, il generale, il comandante è il Cristo che celebra il trionfo appunto di Dio e diffonde ovunque per mezzo nostro il profumo della sua conoscenza. Noi siamo infatti dinanzi a Dio il profumo di Cristo. Ecco, quel profumo della vittoria che saliva dai bracieri appunto nei trionfi romani, qui è, diciamo per analogia, rappresentato dal credente. Il credente nel dare testimonianza è colui che sparge il profumo della vittoria di Cristo. Ecco, un'immagine appunto tratta dal contesto culturale di allora, che però ci riporta alla nostra responsabilità di testimoni, no? Come dicevamo prima, le nostre opere sono il profumo di Cristo, le nostre opere rendono testimonianza al nostro essere suoi discepoli.
Abbiamo parlato a lungo di testimonianza, ma volevo dire anch'io qualcosa su questo tema della testimonianza, perché nel Vangelo di Giovanni questa parola ha un significato molto più ampio e più profondo rispetto al termine greco, no? Che il termine greco non esprime, perché Giovanni era un ebreo. E cos'era la testimonianza per un ebreo? Un ebreo innanzitutto non aveva concetti astratti, ma tutto rimandava alla concretezza. Quindi la testimonianza cos'era per un ebreo? Era una relazione, era un dare credito, era un dare fiducia. Allora quando Marco diceva prima che appunto noi cristiani, no, diamo testimonianza, anche Irene, l'importanza del cristiano che dà testimonianza, che cosa vuol dire? Come possiamo dare testimonianza? Vuol dire dare fiducia, vuol dire che diamo credito a Gesù, vuol dire che ci fidiamo di Lui. E allora ritorna il tema dell'ascolto, che innanzitutto per dare testimonianza a noi cristiani è fondamentale, per noi cristiani è fondamentale conoscere la parola di Dio, le scritture. San Gerolamo diceva che l'ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo, e quindi l'ascolto della parola per la testimonianza è proprio, come dire, il fondamento. Ecco, mi sembrava importante richiamare questo aspetto ancora una volta, perché è da lì che nasce il profumo di Cristo, perché il profumo di Cristo è il profumo della sua conoscenza. Se no, espandiamo, diamo un altro profumo, che è il nostro, quello del nostro io, e invece proprio quell'ascolto della parola che lentamente ci trasforma, allora possiamo veramente contagiare gli altri con questo profumo.
La fiducia di cui parla Angela è la fiducia che ha sempre avuto Gesù nei confronti del Padre, una fiducia proprio certa. Se noi andiamo a rileggere alcuni brani dei Vangeli dove Gesù opera dei miracoli, non ne opera mai dei miracoli da solo, ma sempre si rivolge al Padre e anche in anticipo lo ringrazia per quello che il Padre opererà attraverso di lui. Ti ringrazio Padre, so che tu mi dai ascolto. Quindi c'è questa certezza, questa fiducia cieca nel Padre da parte di Gesù. E questo è un insegnamento per noi, che dobbiamo avere fiducia nella Trinità, nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, che ci danno la possibilità anche di fare delle cose grandi, come loro hanno fatto cose grandi, no? Gesù ci dice: se voi ascoltate, se voi credete, potrete fare delle cose ancora più grandi di quelle che sto facendo io. Gesù ha fatto dei miracoli, abbiamo detto prima che il brano precedente parla di questa guarigione, ma li ha fatti sempre intimamente legato al Padre, rivolgendosi nella preghiera al Padre, ringraziando il Padre. Quindi è un invito anche per noi a non dimenticare, a non abbandonare la preghiera, a non lasciar perdere il ringraziamento per l'amore che il Signore Gesù ha per ciascuno di noi, per le cose belle e buone che compie nella nostra vita. Quindi dobbiamo non dimenticare questo aspetto, perché proprio attraverso anche il ringraziamento permettiamo al Signore Gesù di operare, di fare miracoli attraverso il dono dello Spirito Santo. Con questo intento magari viviamo questa settimana di Avvento, questa terza settimana di Avvento, siamo a metà del cammino, per cui proprio chiediamo al Signore che ci insegni, Signore Gesù, che ci insegni ad essere come Lui, con questa fiducia nel Padre, con questa certezza di essere ascoltati e di essere ascoltati per l'amore che il Signore Gesù ha per ciascuno di noi. Terminiamo questo momento di riflessione con questa preghiera. Signore Gesù, eccoci pronti a partire per annunciare ancora una volta il tuo Vangelo al mondo. Signore, prega come hai promesso il Padre affinché per mezzo tuo ci mandi lo Spirito Santo, lo Spirito di verità e di fortezza, lo Spirito di consolazione che renda aperta, buona ed efficace la nostra testimonianza. Sii con noi, Signore, per renderci tutti uno in te e idonei per tua virtù a trasmettere al mondo la tua pace e la tua salvezza. E sia questo l'impegno per questa settimana di Avvento che andiamo a vivere. Buona domenica a tutti. Ciao da Irene,
Angela,
Marco
e Padre Gianni.